il materialismo e la nostra prigionia comune che ci riduce e ci fissa nell'elemento corporeo dell'universo e anche nel rapporto, il materialismo in chiave di rapporto e la fissazione sull'elemento corporeo, così come il materialismo culturalmente visto è, è il ridursi, è una povertà infinita, abissale, l'ho detto già all'inizio come provocazione a riaprirsi, come il materialismo culturalmente visto è il ridursi all'elemento della materialità, così nel rapporto il materialismo è il venire imprigionati nell'elemento corporeo, che è per natura esclusivo e escludente, ci rende dipendenti gli uni dagli altri e dipendenti dagli istinti, che sono la dimensione meno libera in noi. La nostra realtà corporea è quella meno libera del nostro essere. È ben chiaro, è ben scontata la cosa. Perché dalla realtà corporea emergono istinti, emergono brame, che hanno una legge di vigenza propria. Io non posso, soprattutto di fronte all'istinto del mantenersi in vita e all'istinto del raddoppiare la vita procreando, facendo nascere altri esseri umani, proprio perché questi istinti hanno una legge intrinseca propria, assoluta, di determinismo, quando l'essere umano è nel pieno sviluppo di questi istinti, ha minimamente la possibilità, contemporaneamente, di essere dentro alla libertà creatrice dello spirito. L'esempio classico, lo sapete, se uno ha appena consumato un lauto pasto, non può contemporaneamente risolvere problemi matematici della più grande complessità che ci sia. Le due cose non possono essere parallele. La penetranza dello spirito, quindi la concentrazione, la forza dello spirito e al contempo il vigere dell'elemento di natura. E questa fissazione sull'elemento fisico tende a chiudere l'incontro nei confronti degli altri. Potremmo dire allora che il grande ideale comune di ogni incontro è la provocazione reciproca ad aprirsi verso lo spirito. Il grande ideale comune dell'incontro moderno in questa cultura del materialismo è la provocazione reciproca a vincere la chiusura del materialismo aprendosi alle dimensioni infinite dello spirito, dell'anima, del pensiero, della conoscenza, della consapevolezza, della dedizione amante a tutte le creature. Io mi incontro con te, tu ti incontri con me, ma la cosa importante è quale mondo vive in te, quale mondo mi porti tu incontro, un mondo ricco, un mondo povero, e quale mondo io porto in me incontro a te. Questa è la vera domanda importante, non tanto il fatto di incontrarsi. In altre parole c'è incontro e incontro. C'è un incontro dove si incontrano due povertà che si impoveriscono a vicenda e c'è un incontro dove si incontrano due ricchezze con l'intento di provocarsi a vicenda a diventare sempre più ricchi. E l'ideale di ogni incontro è di diventare una provocazione sempre più sincera, sempre più bella ad aprirsi, vincendo soprattutto le paure dell'apertura, del dinamismo, dell'essere per strada. La grande domanda è l'incontrarmi con te o l'incontrarti con me apre orizzonti sconfinati per te e per me, rende te e me più grande oppure chiude gli orizzonti e ci mortifica. Potremmo dire, riferendo questi pensieri al rapporto specifico di coppia, rapporto di coppia che ci dovrà essere finché ci sarà questo tipo di incarnazione dentro alla corporeità fisica, dicevo che il rapporto di coppia per natura, non per comandamento morale, ma per natura, è nella natura di queste forze di essere aperte all'incarnazione di esseri umani che vogliono sperimentare di nuovo questa cosa bellissima che noi chiamiamo la vita sulla terra. Allora potremmo dire che l'ideale comune di un rapporto di coppia è duplice. Da un lato c'è l'ideale di tenere esclusivo il rapporto fisico, quindi la dimensione corporea, di rispettare questa legge di esclusività. Cos'è che dà a una coppia la forza di rispettare questa esclusività? Da dove viene questa forza? Io penso, prendete questo pensiero come piccolo spunto a pensarci ulteriormente, perché uno dice, beh, non è facile vincere certi impulsi che sono così forti. La forza più genuina, più grande, che consente a un rapporto di coppia di rispettare la natura esclusiva del rapporto fisico, senza doverselo imporre in chiave di comandamento, ma rispettandolo perché lo si vuole, è l'amore comune verso i nascituri, perché loro desiderano che questa sacra esclusività venga rispettata per amor di loro, e soltanto per amor di loro ha senso, soltanto per amor di loro può essere fatto liberamente, volutamente, altrimenti resta un ricatto morale che in fondo nessuno vuole perché non convince nessuno. Vedete quanto è importante aprire gli orizzonti e porre queste domande, se è vero, come si è pensato finora, che l'essere umano non esiste prima della nascita e che la divinità crea l'essere umano quando nasce, oppure se invece i nascituri sono già congiunti con i loro futuri genitori da secoli, da millenni, e sono loro a portare il desiderio della sacralità di questo incontro a livello corporeo, che conferisce alla coppia le forze reali di amore verso di loro, per farlo liberamente, gioiosamente. E un dissacrare di questo mistero non è più voluto, non lo si vuole più. Però questo aspetto, questo ideale comune della sacralità esclusiva dell'elemento fisico, lo possiamo, volere liberamente soltanto se lo mettiamo insieme all'altro ideale comune, che è quello di moltiplicare i rapporti spirituali. L'uno non ha senso senza l'altro. L'unica legittimità morale di essere esclusivi in campo fisico, cos'è che mi dà la legittimità morale di essere esclusivo in campo fisico? La decisione di essere inclusivo in campo spirituale. Quindi una coppia avrà la forza di rispettare la sacralità esclusiva del fisico soltanto se ha il coraggio morale di volere assolutamente una pluralità e una vastità di rapporti, per l'uno e per l'altro, di rapporti dove lo spirito e l'anima vengono fecondati in modi del tutto diversi. Ideale fondato sulla convinzione reciproca che io non posso mai da solo offrire al tuo spirito tutti gli impulsi che il tuo spirito si cerca karmicamente e che gli appartengono karmicamente, e tu non potrai mai da solo offrire a me tutti gli impulsi karmici, tutti i rapporti karmici che mi appartengono e che io cerco e che voglio vivere a livello dello spirito, a livello della libertà, perché a livello della non libertà mi basta uno solo. Il rapporto fisico è a livello della non libertà. E questa non libertà viene voluta liberamente per amore ai nascituri. Ma possiamo avere la forza morale di questa non libertà per amore ai nascituri soltanto se abbiamo la forza morale di volere assolutamente una pluralità di rapporti profondi di carattere animico e spirituale, perché ci appartengono questi rapporti, perché partiamo dal presupposto che ciascuno di noi, grazie alle ripetute vite terrene che ha passato, ha dentro al suo karma tante persone che fanno parte di lui. Direi che culturalmente parlando, proprio perché la nostra società patriarcale, la dominanza del maschio ha creato questa povertà del materialismo, a me sembra che l'elemento femminile sia maggiormente sensibile a tutti e due questi ideali. Ed è la grande responsabilità morale, penso io, nella nostra cultura, è la grande responsabilità morale dell'elemento femminile di aprire tutti i rapporti a questo doppio ideale. Numero uno, l'ideale dell'esclusività sacra della dimensione corporea, e non meno l'ideale assoluto della pluralità indispensabile a livello dell'anima e dello spirito. Perché l'uno non può essere senza l'altro. Ci sono tre grandi verità, potrei prendere tante altre cose, prendo queste tre, sono tre idee che si possono trasformare in ideali, sto cercando di, da diversi punti di vista, di offrire a voi alcuni pensieri, naturalmente sapendo che poi il meglio di questi pensieri sta in quello che ciascuno saprà farne per sé. Il meglio non sta in quello che io sto dicendo, il meglio sta poi in ciò che ciascuno ne fa. Un primo pensiero, una prima idea che io desumo da questo ormai noto Rudolf Steiner è questo, che nessuno di noi può avere mai la rappresentazione simultanea di due esseri umani. Di volta in volta si può avere soltanto la rappresentazione di un essere umano. Noi potremmo chiederci, però, nella prospettiva dell'evoluzione, se siamo destinati a diventare membri gli uni degli altri, allora ci deve essere un livello di coscienza dove tutti gli esseri umani sono compaginati come membri di un organismo solo, un organismo naturalmente che sarà di natura spirituale, non più di natura materiale. Questa immaginativa morale che ha la capacità di rappresentarsi in chiave di fantasia morale tutti gli esseri umani in quanto unitariamente compaginati l'uno dentro l'altro, noi avremo bisogno ancora addirittura di incarnazioni planetarie successive della Terra per arrivare a questi livelli di coscienza cosmica. Il concetto dell'essere dell'amore, che l'Occidente ha chiamato il Cristo, ma si possono usare altre parole, è proprio questo. È l'essere cosmico, la cui coscienza, il cui livello di coscienza è così sublime, è così impreso di forze cosmiche di amore, che nella sua fantasia morale c'è già anticipato, a livello rappresentativo di tecnica morale, il modo in cui tutti i nostri esseri sono compaginati l'uno dentro l'altro. Noi non siamo a questo livello cosmico di evoluzione, macrocosmico, siamo a un livello microcosmico, nel senso che noi per ora abbiamo la capacità, di volta in volta, di avere la presentazione soltanto di un essere umano. In altre parole, l'incontro è l'esercizio dell'arte di vedere me dentro di te, ma non me e te simultaneamente, o di vedere te dentro di me, di vedere te in quanto sei, così come sei dentro di me, ma non due esseri contemporaneamente, questo non è possibile. È un mistero molto grande, lo accenno soltanto, i pensieri che ci si possono, i corollari che ne possono derivare sono infiniti. In altre parole, proprio perché l'essere umano non consente separatezza, non consente esteriorità, non è possibile avere la rappresentazione di due esseri umani uno accanto all'altro, perché se avessimo la rappresentazione di due esseri umani uno accanto all'altro sarebbe una menzogna, nessun essere umano è uno accanto all'altro, siamo in realtà gli uni dentro agli altri, però questo essere gli uni dentro agli altri per ora ci è concesso di vederlo di volta in volta, tutta l'umanità dentro a uno o tutta l'umanità dentro all'altro, ma non ancora tutti dentro a tutti. Questo tutti dentro a tutti è come un ideale possente che ci chiama, ma che è ancora in un certo senso molto lontano e che ci dà una dimensione del cammino infinito che possiamo, che abbiamo il diritto di percorrere insieme. Una seconda idea che può diventare un ideale comune, una seconda verità, è che non ci sono due punti di vista diversi sulla stessa cosa. Oggettivamente considerando le cose, non è possibile avere due punti di vista diversi sulla stessa cosa dallo stesso punto di vista. In altre parole, se io riuscissi a considerare la realtà o a considerare ciò di cui l'altro mi parla dal suo punto di vista, sarei subito in tutto e per tutto d'accordo con lui. I disaccordi tra gli esseri umani, i disaccordi nell'incontro non vengono mai dal punto di vista, vengono sempre dalle emozioni, dalle simpatie, dalle antipatie. Nella misura in cui l'incontro è la provocazione reciproca a purificare le emozioni come elemento di pesantezza dell'egoismo, sorge l'essere d'accordo. Interessante come l'essere d'accordo, il linguaggio italiano lo riferisce al cuore, ad cordium, d'accordo, il popolo tedesco lo riferisce alla testa, einverstanden. Essere di una mente sola, dice il tedesco, essere di un cuore solo, dice l'italiano, essere d'accordo. Si è d'accordo quando si fa pulizia nel cuore. E si fa pulizia nel cuore rendendoci conto che si entra nel rapporto sempre con una somma di emozioni personali che vanno, il rapporto è fatto apposta per purificarli. È fatto per farmi uscire dalla prigionia delle mie emozioni, per farmi entrare nel punto di vista dell'altro. In altre parole, l'incontro vero avviene quando noi siamo d'accordo. Finché non siamo d'accordo, non ci siamo incontrati. Pensate voi che ci sia una qualsiasi questione dove non è possibile essere d'accordo? Non c'è, è sempre possibile essere d'accordo. Basta arrivare al punto da essere d'accordo. È sempre possibile arrivare al punto da dire sinceramente, non mentendo, sono d'accordo con te. A me capita spesso di essere d'accordo con tutti. Basta che mi metta dal punto di vista dell'altro. Sì, in effetti guardando le cose così, è proprio così. L'arte dell'incontro è l'arte di essere d'accordo con tutti. Con tutti però, non soltanto con qualcuno. E quando qualcuno mi dice, tu prima eri d'accordo con me, adesso sei d'accordo con quell'altro, e perché no? Cerca di essere d'accordo anche tu. In altre parole, l'intento di essere d'accordo con tutti, siccome non possiamo essere d'accordo con tutti contemporaneamente, ma soltanto uno dopo l'altro, è l'intento di non fermarsi mai nel proprio spirito, è l'intento di guardare la realtà da tutti i punti di vista. Amare gli esseri umani, tutti quelli che ci sono, significa amare tutti i punti di vista che ci sono e farli propri. È una cosa appassionantissima, è uno spasso che non finisce mai. Tra l'altro poi, se paragoniamo questi ideali all'ossessione dell'elemento corporeo, si arriva appunto da dire, ma che noioso, allora non c'è bisogno di comandamenti, che dicono non farlo perché vai all'inferno, è l'inferno, perché finché è l'unica cosa che mi piace, me la dovrò godere, no? Una volta una signora era tutta strabiliata, tutta perché Steiner aveva dato 20 marchi a una persona che andava mendicando, era la sua Gastgeberin, padrona di casa. Dice, ma signor dottore, ma non lo sa che voleva subito a bere? E Steiner ha detto, ma cara signora, è l'unica gioia che ha? Le vuol togliere anche l'unica gioia che ha? Sarebbe stupido, no? Quindi l'unico modo, l'unico diritto di lasciare qualcosa è di essere sicuri di aver trovato qualcosa di meglio. Finché non troviamo qualcosa di meglio, non abbiamo il diritto di lasciare ciò che abbiamo. Non è mai amore per l'essere umano. Una terza verità, una terza idea, può diventare un grande ideale, è questo, che nel rapporto con l'altro noi siamo sempre nella scelta tra usare la compassione, chiudere, quello che in italiano si chiama chiudere un occhio, oppure nell'usare la ragionevolezza o la conseguenzialità. A questo punto ci rendiamo conto che non è possibile sindacare su un rapporto di due persone dal di fuori. Perché se noi sindacchiamo dal di fuori, vogliamo gestire il rapporto dal di fuori senza vivere dal di dentro. Soltanto coloro che vivono il rapporto hanno il diritto di dire come il rapporto deve essere. Perché ogni rapporto, ogni diciamo, litigio, ogni questione che salta fuori, la si può affrontare. Sia dal lato di dire, voglio usare questa volta la carezza, voglio usare la mano leggera. Così come lo si può vivere anche in chiave di dire no, questa volta non voglio transigere. Chi ha il diritto di decidere di volta in volta quale delle due misure, la mano forte o la mano leggera, vada usata? Soltanto coloro che sono dentro al rapporto. In altre parole, l'incontro vero è anche la forza morale di dire: ciò che avviene fra te e me non riguarda nessun altro. Nessun altro ha il diritto di sindacare, perché soltanto noi due siamo competenti in fatto del nostro rapporto. È la famosa frase del Cristo che dice: non giudicate. Incontrarsi veramente, stabilire un rapporto vero, significa trovare la forza morale di respingere e di negare a tutti coloro che sono fuori ogni competenza in fatto di nostro rapporto. Noi siamo i competenti su questo rapporto e noi dobbiamo decidere come lo gestiamo. E noi sappiamo di volta in volta quando usare la mano forte e quando usare la mano dolce. Parlando di ideali, potremmo dire che la grande svolta dell'evoluzione, inaugurata 2000 anni fa, però la svolta che 2000 anni fa è stata inaugurata, è stata divinamente inaugurata, gli esseri umani cominciano appena appena a rendersi conto che c'è stata una svolta. Non pensiamo mica che di aver dietro a noi 2000 anni di cristianesimo. Abbiamo 2000 anni di chiacchiere sul cristianesimo. E saremo fortunati se il cristianesimo comincia un pochino, almeno ora, che sarebbe ora. Ma anche questo era necessario, perché una svolta così madornale, dove ogni marcia si inverte, gli esseri umani hanno bisogno di tempo per capire queste cose.